Pumalbe, aiutatemi un attimo, sto facendo sta carriera football manager, mi serve, sono a dicembre, mercato di gennaio, mi serve un centrale, un po' di esperienza, italiano.
Colpo di testa forte.
Sì, mi serve, però non, nomi che mi puoi consigliare?
Per il Monza c'è qualcosa, però...
Monza? Sì. Ma non so.
Sì, secondo me sì. Tipo? C'è uno che ha 17 di colpo di testa.
Chi è?
Pensando...
Caldirola.
No, Caldirola, no, Caldirola no.
Vabbè, ma dai.
Non prendo Caldirola.
Esperienza.
Non posso prendere Caldirola al centro della squadra.
Caldirola. Un po' di rispetto qua.
No, vabbè,
no,
aspetta.
Caldirola intendo. Non male però.
Però Caldirola
non
è buono. Male, 17 bravo, colpo comunque, di testa prendiamo.
30 presenze.
Caldirola. Ho sentito, Caldirola, ho sentito.
Caldirola. No, Caldirola, Caldirola.
La puntata numero 48 di Croquetas, Matteo Palmigiano, bellissimo.
Ciao, Marco Russo.
Fare questa puntata insieme a te, insieme a due pilastri del videogioco manageriale per eccellenza. Se non conoscete Football Manager, chiudete sto podcast e non seguiteci più. No, non è vero, continuate a seguirci, vi raccontiamo la magia di Football Manager con Alberto Scotta, per tutti i Panos, il responsabile italiano di Football Manager.
Ciao Marco.
Bellissimo averti con noi.
Un onore per me, perché quando si parla di Football Manager gli occhi a cuore subito.
E poi vabbè, giocatori, siete abituati a vederlo ogni domenica far gol all'Inter molto spesso. e siete abituati a vederlo appunto in campo con la maglia del Monza. Ma lui come professione, secondo me, non ha calciatore di Serie A, ma a giocatore di Football Manager, Luca Caldirola.
Calciatore di Serie A è un hobby.
Video giocatore di Football Manager. Ciao Luca, bellissimo.
Ragazzi, buongiorno, un piacere
averti qui con noi.
Piacere
noi
nostro.
Vogliamo oggi, è un po' Natale per gli amanti di Football Manager, perché è il giorno dell'uscita di Football Manager 2024. Vogliamo parlare della nostra esperienza con questo videogioco, tutte le storie legate a questo gioco, come un calciatore professionista di Serie A si relaziona con questo gioco e se nella sua attività agonistica, nella sua conoscenza del calcio, c'è anche questo gioco. Insomma, vogliamo divertirci, appunto, come facciamo sempre. Carichi per l'uscita del gioco?
Assolutamente.
Ovviamente, come per la maggior parte dei videogiochi, si può giocare in pre-order, nelle versioni beta. E qua tutti abbiamo già iniziato da un pezzo, siamo già nel 2038 le nostre carriere. Un po' di novità, io non so come chiamarti, perché per il mondo di Football Manager tu sei Panos.
Sì, va bene Panos, va bene. Sì, sono conosciuto come Panos nel mondo di Football Manager, quindi va bene così.
Da lontano?
Lontano 96, quando ho iniziato questa avventura come head researcher all'inizio. Ed è successo in maniera un po' strana. L'aneddoto è che io ero appassionato di Championship Manager, perché si chiamava così allora. E allora facevo la tesi in Rai e avevo accesso a internet. Allora subito sul sito della Sports Interactive, per scaricare patch, cose che potessero servire, e c'era scritto: se vuoi diventare tester o ricercatore, scrivi qua. Io ho scritto e dopo un po' mi hanno risposto e mi hanno detto: dici tutto quello che sai del Piacenza. E c'era il Piacenza di Luiso, Taibi, Cleto Polonia, no?
Grande Cleto Polonia.
E allora ho passato 24 ore, non c'era ancora un granché su internet. Però per fortuna mio papà comprava sempre gli almanacchi Panini, tutte queste informazioni qua. Quindi io ho imbottito questo file Word di cose incredibili. E poi mi hanno scritto, mi hanno detto: sì, ci piaci, va bene, ok. E lì è iniziato.
Per come hai recensito Cleto Polonia, Gian Pietro Piovani...
Sai cosa fa Piovani adesso?
Cosa fa?
Allena la squadra femminile del Sassuolo.
Ah, Sassuolo.
Con vice Sacchetti. A proposito.
Oh, bello! Sacchetti e la Macchi, per me andavano sempre
in coppia.
Sempre insieme, esatto. Tutte le novità che ci aspettano per questo nuovo gioco, Luca, che cosa stai vedendo di diverso?
No, bella la cosa degli intermediari. Aggiunta quest'anno, insomma, la trattativa si fa più interessante, anche un po' più complicata, diciamo, perché devi avere del budget anche per che poi è anche molto realista, perché nel calcio di oggi, certo, insomma, gli intermediari ormai hanno preso, diciamo, potere tra virgolette, e questo penso sia la cosa più bella che è stata aggiunta. Poi non so, magari può dircelo Alberto meglio di me, ecco.
Allora, ci sono diverse novità. A me piace molto la nuova idea dei calci piazzati, perché finalmente puoi decidere come fare i calci piazzati e avere una lista di giocatori che vanno a saltare, di quelli che marcano, di quelli che si posizionano fuori area, senza che questa sia basata sulla formazione titolare, per cui se cambiavi la formazione titolare ti ritrovavi con Vlahovic che andava a fare il contropiedista, così di questo genere, no. Quindi questa mi piace molto, mi piace sicuramente quella degli intermediari, mi piacciono i nuovi aggiornamenti del motore della partita, le luci, quando giochi di giorno ci sono delle luci diverse, più calde, quindi questo sicuramente è un altro aspetto che mi piace tantissimo. E poi c'è da giocare, perché c'è da giocare alla grande, e le tre modalità nuove che sono, si può iniziare con la modalità classica, quindi inizi al 1° di luglio con le rose come sono a fine mercato, o la modalità nuova che è la real world, per cui tutti i trasferimenti accadono mano a mano che passano i giorni, quindi c'è stato richiesto un lavoro extra di segnare esattamente la data giusta quando un trasferimento è avvenuto, di modo che nel real world arrivasse tutto così, oppure inizi il 1° luglio e le rose sono come erano il 1° luglio, ma nulla succede. Quindi sta a te poi vendere gli esuberi, acquistare nuovi giocatori, e quindi
tutto
diventa proprio una cosa molto
più originale.
Tu
come giochi, Luca?
Io metto il mercato bloccato fino a gennaio, cioè che
sei
le cose
integralista.
Rimangono quelle fino a gennaio, e poi da gennaio si può fare il mercato, perché non mi piace che le società come il City, il Paris Saint-Germain, che hanno fondi interminabili, che comprano già tutti i giocatori. Questo non mi piace, ecco, quindi cerco fino a gennaio di tenere quello, poi dopo il mercato si apre.
C'è anche la Saudi Arabia adesso. Non la puoi giocare, ma le squadre arrivano. Cioè arriva l'offerta al Nasr che ti dice sono 150 milioni per
vendo.
C'è il rischio che inizi la stagione senza il flaco col pani, per dire, poi a quel punto.
Sì. Come fai? No, poi parliamo appunto anche di te, se ti compri o non ti compri, di te, con quali squadre fai le carriere. Però la cosa che mi affascina tantissimo del lavoro, soprattutto del team di Panos, di Alberto, è che tutti i giocatori, non del campionato italiano, dei campionati italiani, i valori di questi giocatori li attribuite voi, no?
Sì,
di questi giocatori.
Sì.
Di tutte le squadre, tutti i giocatori dalla prima categoria fino
anche alla seconda,
sì, categoria, sì. Fino alla Juventus, Milan, all'Inter, al Monza.
Sì, è un team pazzesco che devo ringraziare. Io li chiamo gli eroi della ricerca. Sono delle persone che, diciamo, da giugno fino a fine settembre, inizio ottobre,
tutti i giocatori d'Italia, tutti
stanno lì. Allora, c'è un team che si occupa delle rose delle squadre professioniste, e quindi dalla A alla C, e quelle sono le rose che nel gioco sono giocabili. Poi però c'è il team della Serie D. E allora il team della Serie D ha un gruppo di una decina di persone che si inserisce tutti i trasferimenti. Poi sai che la Serie D scadono i contratti di anno in anno, certo. Quindi le rose vengono completamente rivoluzionate, e loro stanno lì e continuano a inserire. E dalla Sports Interactive mi dicono: Alberto, basta però questa roba qua, basta inserire squadre. Ci sono più di 4.000 squadre italiane nel database, e mi dicono no, dobbiamo tradurle tutte anche in cirillico e poi ci costa, ma no, la passione è quella,
non potete fermarla la nostra passione, no. Non potete. Tu stai giocando, Luca, quindi?
Sì, ho già iniziato, sono già a metà stagione con il Sunderland in Championship.
Puma, questa è una chiamata che a te,
devo dire,
farà brividire.
Sì, in senso buono.
Cioè, una nobile decaduta, dai.
Sì, bello.
È salita dalla Ligue 1. E ho iniziato lì perché c'è il mio giocatore che è il fratello di Bellingham.
Vero.
Job, che è...
Facile andare su Jude.
Età giovanissimo, fatto. No?
È un 2005. Giovane, 17.
Jude e Job.
Che l'anno scorso io ho scoperto, perché era a Birmingham l'anno scorso. Avevo fatto una carriera sempre in Championship. E allora quest'anno si è trasferito a Sunderland. Allora la prima carriera doveva essere per forza col Sunderland, ecco.
Ritireranno anche la sua maglia, sì, probabilmente tutto. Il Birmingham, perché hanno già ritirato quella di Jude.
Può essere.
Ma ti compri?
Assolutamente no. Non mi sono mai comprato da 20 anni a questa parte.
Ma mai?
Mai una volta. No. Già mi insulto da solo la domenica, anche se
ma ti segui? Cioè, vedi
sì,
cosa
sì,
fa
seguo,
Luca Candirola.
Seguo, vedo che... diciamo gli ultimi 2 anni a Monza ho sempre giocato, anche quando vado avanti in futuro le mie presenze le faccio, quindi speriamo poi sia anche sia veri.
Ma nel corso della tua carriera qual è stato il trasferimento più assurdo che ti ha visto protagonista nel videogioco, per dire? Tu ti seguivi e sei finito, non
esatto,
so,
il percorso più assurdo, più
Portogallo,
bello che hai fatto.
Non lo so.
No, è stato il allora Football Manager il primo anno che ero al Werder, quindi 2013,
sì.
Che mi aveva comprato il Trabzonspor.
Grande, ho fatto io l'anno scorso la carriera
faceva la Champions e,
certo,
e c'è stato questo trasferimento pagato mi sembra 3 milioni, 3, 4.
Cos'era l'anno del girone con l'Inter, tra l'altro, proprio può essere.
Forse quello l'anno.
Esatto, l'hai segnato sicuro.
Non mi ricordo, però questa è stata la squadra più assurda dove mi sono vista.
Bello,
bello, bellissimo. Ma Luca è un enorme giocatore di Football Manager, da che edizione? All'inizio, andiamo proprio indietro.
Sì, 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 da quando era Championship Manager.
Scudetto.
Scudetto, sì, sì, poi avevo il Premier Manager, avevo quando ero la PlayStation, sì, sì, l'avevo PC Calcio. Tutti i giochi manageriali io ce li avevo.
No, ma vai,
The Manager? The Manager l'avevi provato?
Anche The Manager, sì, sì.
Quello dove si incontravano tutti a metà campo? Ah,
non l'ho provato, no. Io solo Scudetto.
Però
ci ho
giocato poco a quello.
Sì, 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 un po' PC Calcio.
Cos'è che succedeva? Si incontravano tutti?
Allora, praticamente c'erano delle azioni preimpostate, ce n'erano una ventina. Erano sempre quelle, ma c'era la versione in cui non succedeva nulla, quindi a fine azione la palla finiva fuori oppure segnavi. Quindi tu non lo sapevi mai fino alla fine. Ma ce n'era una fantastica in cui sembrava tipo la pallanuoto, no? Che tutti partivano per andare in centro, si scontravano tutti, ne vinceva solo uno
e andava in
ne restava uno e andava in porta.
C'era una rissa di fatto.
Sì, sì, sì.
Bellissimo.
Bello, bello.
A me interessa capire questo dal professionista, dal calciatore Luca Caldirola. Tu te la ritrovi la conoscenza anche di giocatori, ruoli, nazionalità, non lo so, valori di giocatori nel tuo modo di giocare, di stare in campo?
Sì, ma infatti quella è la cosa che mi stupisce del lavoro che c'è dietro a questo gioco, perché vengo a scoprire dei giocatori magari con dei valori importanti e dopo magari dopo un anno, due anni senti squadre importanti che li vogliono e io dico, cioè, com'è possibile andare a scoprire in una serie B turca un giocatore che fra due anni lo vuole, non lo so, Milan? E questo vuol dire che c'è dietro un lavoro incredibile. Infatti io ho detto, io in un post carriera, non so se farò l'allenatore, io un esperto di football manager
eccoci Luca,
per sicurezza, siamo tutti qua, guarda lo staff,
ecco lo staff di Luca Caldirola,
no, uno che dice, ma guarda che c'è questo giovane che gioca, non lo so, all'Halifax
gratis.
Lo faremo, vai a vederlo gratis.
Comunque lui dice, se un giorno farò l'allenatore, dovessi sbilanciarmi, mi sembra che sei abbastanza lanciato.
Probabile. Mister Paladino mi ha detto di cercare un'altra strada. Troppo stressante.
Tutti questi, sì, anche esatto. Noi, non fare il giornalista. Esatto, cosa. Alla fine.
Però vedo che l'allenatore è stressante.
Penso di più. Penso
è peggio.
Più.
Sì, però sì. Tipo a me, cioè, nel nostro lavoro, conoscere un giocatore già attraverso Football Manager, ma informazioni di base, nome e cognome, età, nazionalità e ruolo, già te lo porti dentro su un terzino che gioca nell'Aldo Sivi in Argentina, non lo so.
E ti resta, perché sì, se tu ci giochi, poi te lo ricordi quel giocatore.
Certo, perché se no, l'hai comprato, eccetera, eccetera, eccetera. E ti rimane.
Infatti è quello, in base poi alle squadre dove vai, dei ruoli che hai bisogno, io dico, terzino destro, aspetta che però là c'era quel terzino giovane. Comunque, te li volente o nolente, te li ricordi.
È vero, è vero, è vero. Sull'edizione di quest'anno, li ha tutti i giocatori, diciamo, prima del nostro campionato, li ha pesati, li ha valutati il team di Panos. I giocatori con i migliori valori chi sono?
Allora, il giocatore con il miglior valore è Osimhen. Poi dopo segue Leao, se non sbaglio. E adesso poi esattamente, sì, poi sì, non voglio nemmeno spoilerare troppo. Però so che per esempio l'anno scorso avevamo messo Lukaku, poi però si era infortunato, quindi all'ultimo abbiamo messo Leao un punto in più di Lukaku perché Lukaku non stava giocando. Noi cerchiamo anche di seguire un po' quello che è il trend della situazione in quel momento in cui esce il gioco. Ti faccio un esempio, Kayode è uno...
Fortissimo, sì, poco fa. Sì. Sì.
Gli abbiamo messo meno 9. Adesso,
che cosa significa? Meno 9? Sì.
Cioè, un potenziale altissimo. Può diventare veramente un terzino destro, quasi alla Dani Alves, mettiamolo così. Cosa succede? Avevamo meno 85 e poi avevamo ancora un bonus da giocarci. Visto che lui aveva fatto molto bene in questo inizio, abbiamo preferito giocarcelo su di lui. Perché poi alla fine chi ci gioca e ha visto qualcosa in giro vuole vedere che quel giocatore vale.
Esatto, ce lo vedo esordire in Serie A. Deve essere forte come football manager questo qua.
Deve essere forte. E sì, poi magari andiamo a cambiare poi qualcosa nel mercato di gennaio, se cambia qualcosa. Quindi abbiamo due filosofie. Ci sono altri ricercatori con cui ci confrontiamo durante l'anno che sono della filosofia: noi conosciamo i giocatori e quindi se il giocatore l'anno scorso valeva 135 su 200, supponi, quest'anno se ha fatto anche una grande performance al massimo vale 142. Se noi abbiamo visto che quel giocatore è stato venduto, ti faccio l'esempio di Højlund, no? È stato venduto a 80 milioni, gioca titolare nel Manchester United, io non posso dargli 142, per me vale 155. Perché?
Certo.
Perché il mercato, perché la squadra, perché il calcio dice che in quel momento Højlund vale di più. Quindi io sto più a seguire quello che è il mercato, ovviamente faccio un lavoro preventivo con il mio team di capire chi arriverà, però poi se il mercato dice un'altra cosa noi lo seguiamo. Loro invece sono un po' più integralisti. Sì, quindi sì, sono due correnti, però ci sta.
Ecco, ma riguardo ai giovani, per esempio, mi interessava questa cosa, ma il vostro team ha anche contatti con qualche insider, anche magari di qualche squadra, comunque di gente che lavora poi nel mondo del calcio proprio?
Sì, c'è abbastanza commistione fra le due cose. Quindi ci sono quelli che hanno dei contatti, quelli che lavorano in qualche staff e poi quelli che diventano responsabili scouting di alcune squadre, no? Anche uno in una squadra di Serie A, che non posso dire, però lavora come responsabile scouting. E per esempio il ricercatore portoghese
sono io.
Il ricercatore portoghese è diventato capo scout del Porto e poi dello Sporting.
Capito?
Beh, non proprio.
Capito.
Caspita. Tanta
incredibile
roba.
No, nel tuo hobby, quello che fai nel weekend, tu li vedi da vicino questi qua, cioè Osimhen, Leao, Lautaro, sì, sì, eccetera eccetera, li fai tu i valori, fai tu la scheda di questi tre in base al tuo hobby, ovviamente non in base al tuo vero lavoro, cioè giocatore.
Beh, ma questi sono campioni, però in base anche, va anche a periodo, perché per esempio io mi ricordo l'anno scorso quando abbiamo giocato in casa con l'Inter, io avevo la partita d'andata, avevo un'idea di Lukaku, che l'ultima volta che ci avevo giocato contro l'Inter di Conte, che ho detto, madonna mia, speriamo di, non so, che non gioca o che non gioco io. E invece in quel momento era proprio fuori forma.
Certo.
E quindi dicevo, non è possibile una roba del genere. Poi magari lo rincontri sei mesi dopo e ti tira dietro come un carretto, capito? Però questi sono campioni, cioè hanno dei valori, anche perché nel gioco io non arrivo a questi
livelli.
Champions League, Real Madrid, io parto proprio dal fondo,
dal basso. Sì, ma anch'io io amo uguale, cioè le carriere basso profilo, poi ci arrivo, non lo so. Però sì, non amo partire con squadroni.
Basso, sì, 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 sì.
Partire con Real non ha senso, no, è un po' facile.
Poi raccontiamo le nostre carriere del cuore. Abbiamo cuore aperto, le nostre carriere del cuore. Poi io qui vorrei aprire un capitolo sul realismo di Football Manager, quello che stavamo dicendo proprio adesso, cioè anche la capacità di conoscere, scoprire, individuare i giocatori prima degli altri. Chi sono i giocatori appunto più forti che avete scoperto, tra virgolette, cioè prima che Lewandowski fosse Lewandowski? Io mi ricordo che Alec Poznan era dio del gioco, cioè era il più forte di tutti. Lui ad esempio è stato un nome per me. Voi chi ricordate?
Io torno indietro, sì, indietro, sì, indietro, indietro. Uno dei primi che in quel periodo giocavo spesso con mio fratello e ci piaceva fare il campionato svedese.
Ok.
Beh.
Quindi io mi ricordo sempre che giocavo col Djurgården.
Sì, certo. Affrontò anche la Juve in Champions.
E c'era un giovane del Malmo che dicevo, porco.
No, è lui.
È lui.
No.
Cioè, ma può essere così forte giocare nel Malmo come valori? E poi dopo è diventato
il dio del calcio.
Che c'era lui e Kim Kallstrom.
Castro le bombe, le bombe da distanza, sì, sì,
i due
Zlatan, insomma.
Poi io, lui c'era
King Castro,
questo Zlatan che aveva 17-18 anni con dei valori incredibili, ve leggevo 1,95, io, ma chi è questo?
Io mi ricordo carriera poi, non mi ricordo se col PSV, e c'era questo Groningen, questo esterno. Era tipo il 2002-2003, una cosa. E Robben era illegale, era tipo il più forte giocatore del gioco.
Allora, se tu mi dici Robben, io ti devo dire il mio, che invece è Alessio Cerci.
Ah, certo. Cerci e Simonetta.
Vabbè, Cerci e Simonetta. Per me comunque è un grande orgoglio. Adesso Cerci ovviamente non ha fatto la carriera di Robben, però l'orgoglio di dire questo giocatore non lo conosceva nessuno, sì, a Roma. Poi ha fatto comunque una bella carriera, perché è arrivato al Toro, è arrivato in Nazionale, tanta roba, poi la parentesi all'Atletico Madrid è andata come è andata e quindi lui si è perso. Però alla Fiorentina cosa faceva? Cioè, veramente. Sì, certo, e per me è un grande orgoglio il dire l'abbiamo scoperto. L'ultimo che è stato scoperto è Scalvini.
Cioè, è vero.
Due anni fa, veramente, non si trovavano immagini. Io ho fatto sul mio canale, cercavo perfetti sconosciuti, facevamo vedere alcuni di questi giocatori. Su Scalvini c'erano tre cosine della primavera, poca roba. Però mi hanno detto, il ricercatore dell'Atalanta mi ha detto, questo è fortissimo. L'abbiamo messo e adesso gioca in nazionale.
Direi
grande
che
Giorgio.
Indovinato.
Grande non Jesse. Male.
Bellissimo.
Io ti direi invece Bobby Firmino. All'Hoffenheim. Certo. Era già all'Hoffenheim, mi ha detto... Però era il primo anno, l'ho preso in prestito con la Samp, diritto di riscatto, e poi me l'ero tenuto.
Ho dato una cosa in più: quando io arrivo al Werder nel 2013, la coppia dell'Hoffenheim era Firmino Folland.
Sì,
vero, Kevin Folland.
E io gioco contro questi due qua e mi sembra che facciamo 4-4, mi sembra, da loro. Che io dicevo, ma sto Firmino mai non avevo mai. C'era Folland un po'... Sì, sì. Un po' robusto,
tracagnotto,
che... e Firmino che faceva suole contro suole, dicevo, madonna mia. Infatti, se non sbaglio, ha fatto 2-3 gol con la partita, e poi dopo l'ha preso
il Liverpool.
Ma tipo, se tu uno mezzo non lo conosci, un tuo avversario, poi torni a casa e...
certo, vado a vedere, vado a vedere la carriera che ha fatto. Sì. Cioè, però è difficile che non...
ormai
che non li conosci.
Sì, è così.
Difficile.
Però è anche vero il contrario, cioè di promesse di giocatori fortissimi nel gioco, che poi ovviamente
si perdono,
un po' si sono persi. Vabbè, c'è il simbolo, è Freddy Adu.
È quello che è il primo che mi viene.
Freddy Adu è... quanto l'abbiamo amato, Freddy? Tantissimo. Quanto ci abbiamo creduto, Freddy? Tu
a 15 anni era già...
A 15 anni era... sì.
Però a me, nelle mie carriere non riusciva a diventare quel fenomeno assoluto.
Come
che
no?
No. Forse non lo facevo giocare giusto. Il mio è Van den Bor.
Grande, Anthony Van den Bor, certo.
Lui è
carriera onesta comunque. Beh, no, cioè, sì. Nel gioco era veramente Dani Alves,
ma poi giocava ovunque.
Sì.
Cioè,
tutti i ruoli faceva.
Bravissimo.
Tutti i ruoli faceva. Invece mi ricordo di un diciottenne che poi non so che fine ha fatto, che è Julius Agaowa.
Beh, grande,
ce ne sono tanti.
Quello segnava
fortissimo. Poi non so più se si è perso.
Cos'era, Mondiale 2002? A Goa,
sì,
no, vero?
2002.
Ma erano Shakhtar.
Shakhtar.
Sì, sono Coronco. Con Coronco dietro.
Beh. Allora mi sono insegnato un po' di nomi giusto per farvi... Beh, Cerno Samba. Beh, che è Sigalco.
Compianto
Sigalco, ma un scudetto 2002, credo, 2001.
Sì.
Era,
sì.
Vabbè, Ibrahimovic, al prime. Yaya Sanogo. Babacar, Diego Buonanotte, questo è bellissimo. Eliakvu, non so se ve lo ricordate,
sembra il nuovo Martins.
Sì.
Ma un livello...
Eliakvu era il numero uno di Marco Santin
della Jalappas.
E quando ci siamo conosciuti proprio per Football Manager, mi ha detto: ma io ho preso questo fenomeno da Reggiana, Eliakvu, fantastico, fortissimo. E con lui poi nella Reggiana c'era anche Benjamin Onuaki.
Ma è vero, sì, certo. Ma perché lo ricordo legato alla Juve?
Perché andò alla Juve. Giocò solo una partita in Coppa Italia,
Che ricordo. Finalizzazione 20.
Sì.
Posso dire che... chi sta guardando ora, sì, e non capisce niente,
no, dice,
ma che cosa
sta? No, più che altro è preoccupato per le nostre sorti.
Sì,
soprattutto,
no,
credo.
Ma non stanno bene.
Allora, apriamo un po', hai ragione. Apriamo un po'. I giovani più forti del gioco, chi sono?
Allora, ti ho detto di Caiode, la next gen della Juve è sicuramente forte, quindi occhio a Ealing, che è stato potenziato tantissimo. Dorgu nel Lecce,
il
e
Conte.
Poi io consiglio anche Asa, perché è uno di quelli che ha fatto meglio quest'estate ed è stato potenziato. Poi ecco, non è che poi le posso dire tutte,
no, ma certo, sennò, però io guardo qui i nomi.
L'hai messo al primo posto, quello che volevo dire io.
No, non l'ho messo io, questi sono i giocatori più comprati,
ok,
Nella prima settimana di gioco.
Terzino del Boca.
Esatto. Nella prima settimana di gioco il giocatore più comprato è stato?
Valentin Barco.
Anche lì due anni fa era già forte.
Sì.
Barco, Gnonto, perché?
Non lo so, perché vivi perché a poco? Dovrebbe essere in lista trasferimenti.
Ah, ok. Mm.
Quindi,
quindi
è facile comprare. Cioè,
ecco perché non lo sapevo, io gioco col mercato bloccato.
Antonio Silva, difensore del... Vabbè,
non malissimo, però,
Stiamo parlando già di uno che è un fenomeno. Roni Bargi, che è un altro che già l'anno scorso, non so se due anni fa, era mezzo fenomeno. Todibo Dorgu, che... Il gioco comincia e lui è tipo vuole già tipo il Borussia Dortmund del genere. Osimhen, Ousmane Diomandé, che è dello Sporting, Asprilla e Baturina, croato della Dinamo Zagreb. Questi sono i 10 nella prima settimana di preordine del gioco, di giocabilità con la versione beta, sono i giocatori più...
La Dinamo ce n'è sempre ogni anno.
Sì. La Dinamo,
Asprilla non è parente.
No. Carriera del cuore, cari amici, caro Luca Caldirole, caro Alberto Scotta Panoz, caro Matteo Palmigiano, le vostre carriere del cuore.
Vai, vado, ci io? Penso, sì. No, due.
Allora, la mia assoluta è quella col Getafe di Guisa.
Beh, amico di Borja Valero.
Infatti, salutiamo Borja.
Borja che torna la settimana prossima.
Allora, al Mallorca.
Al Mallorca, hanno giocato insieme.
Giocatore incredibile, perché io poi sono abituato che quando inizio una carriera... la punta la vado a cercare i Wonder Kids e cose di questo genere. E lì avevo cercato e mi sono trovato sto Guisa che non conoscevo. Iniziano le amichevoli, gol. Ha fatto tipo 34 gol il primo anno nella Liga. Ed è diventato... Poi lui aveva questa esultanza, tipo una mitragliatrice. L'ho messo come sfondo del computer. Per me Guisa è diventato un idolo assoluto, tant'è che poi c'erano gli europei, se non sbaglio, dove l'Italia esce con la Spagna, con Di Natale, e c'era Guisa che giocava. E un parte del mio cuore comunque era legato a lui, con quel Getafe. Facevamo la carriera online, c'era anche Marco da Gialappa, eravamo in 5-6, ci trovavamo la sera dalle 9:30 fino alle 3 di notte a fare questa carriera. Io lì ho vinto la Champions, poi avevo Gerrard a centrocampo, Lampard, il giovane Messi, cioè, era una squadra
nel Getafe?
Nel Getafe.
Wow.
Il giovane Messi. Luca?
Ma io prendo dai... Tra l'altro mi dispiace che non c'è Borja, perché la carriera è quella col West Bromwich 2008-2009 che...
con Borja
ci stai spezzando il cuore.
Con Borja Valero mi sta venendo che è stato l'unico, infatti dovevo
è stato l'unico è che non hai venduto.
No, è stata l'unica carriera dove io sono riuscito poi ad andare a vincere Champions, perché di solito partendo tanto dal basso arrivo a far fatica. E mi ricordo che avevo quel centrocampo con Borja Valero, Banega, e non so se vi ricordate, c'era Simon Vukcevic che era
un fenomeno. Sì.
E davanti avevo il mio giocatore preferito che era Ignacio Scocco.
Ignacio Scocco, mamma mia. E Newell's.
E Borja è stato
capitano, scherzo.
No, quell'anno, primo anno di Premier League, retrocedo. E quindi lui aveva una specie di clausola.
Lo sappiamo, che sai che la diciamo.
Hanno una clausola che, vabbè, se offri una certa cifra, e quindi io arrivo a uno degli ultimi giorni di mercato che me lo vogliono comprare.
Okay.
Quindi io non posso neanche rifiutare. Nulla. Fortunatamente, non mi ricordo che squadra era, se era l'Espagnolo o qualche squadra... Non avevo i fondi per comprarlo, quindi salta il trasferimento, Borja Valero rimane
all'Espagnolo.
E quindi ho creato quel tridente lì
con l'altro
ogni volta lui
sì, scontento lui
proprio lui una volta parla malissimo di questa esperienza
però c'è, perché io mi piace insomma il campionato inglese, le coppe, le FA Cup,
l'abbiamo notato
davvero.
Comunque quella lì, quell'estate lì è una, diciamo, è proprio la sliding door della carriera di Borja, che lui, ti ricordi, ce l'ha raccontato una puntata con Manuel Pascali,
sì,
sarebbe dovuto andare al Celtic,
sì, è
ti
vero,
ricordi,
è vero.
Poi però andò al Villarreal, se non sbaglio, al Mallorca
con Guisa.
Con Guisa.
La mia carriera del cuore, negli ultimi anni ho iniziato da svincolato, senza squadra, con patentini bassi, senza squadra. Prima esperienza, credo che la squadra fosse IK, una cosa del genere, in Islanda. Cioè cominci dall'Islanda, vinto il campionato.
Bello.
Però voglia di Europa un po' più continentale, vado in Croazia, mi chiama l'Osijek, una cosa del genere, 2 anni vinco il campionato. lo Sporting Lisbona non vinco il campionato. Basta. Però questa è una delle mie carriere del
cuore. È tipo la carriera di Ange Postecoglou,
sì,
più o meno.
In Islanda, sono andato in Croazia, poi in Portogallo, poi ho smesso.
Io faccio fatica a cambiare. Quando mi costruisco una squadra,
bravo, bravo.
Ok, mi arriva le offerte magari di qualche
un'altra del cuore, ma è chiaramente irreale, cioè totalmente irrealistica, perché ora ve lo spiego. Era con il Boca Juniors e avevo comprato tipo Mascherano al Boca Juniors da River Plate e Cavenaghi da River Plate. Era Cavenaghi, Tevez, Mascherano, Lucio Gonzalez.
Ho fatto l'All-Star,
sì, Abbondanzieri, dicevo tutto.
Io sono lato britannico, tipo Luca. Ne ho fatto una con una squadra che non riesco ancora a pronunciare, lo Shrewsbury.
Sì,
che non so perché mi ero fissato che dovevo riportare Joe Hart allo Shrewsbury, perché lui è cresciuto lì. Era il mio unico obiettivo fondamentale. Che sono arrivato, mi pare, in Championship, sì, se non ricordo male. Però il mio grande cuore è Swansea, proprio Swansea. Mi ero divertito molto con Tom Kearney, era il mio orgoglio in mezzo al campo.
Poi io appena inizio le carriere vado subito a vedere le icone, le leggende, per cercare anch'io di riportarli.
È una mission.
Nello staff, male che vada lo porti
nello staff.
Comunque ci sta, un riferimento per il club. Beh, lo faccio anch'io. Non ti facevo così, Luca, così addicted comunque.
Cioè, ti dico, non ho PlayStation, non ho...
Ma quando giochi? Cioè, quando giochi a football?
Quando mia moglie me lo fa.
Possiamo svelarlo, tra l'altro, che è qui presente e ti sta guardando maluccio adesso.
Occhio.
No, di solito nei, insomma, i viaggi o in camera, in ritiro, insomma.
Ma però... Palladino lo sa?
No, non
lo diciamo.
Paura che gli rubo il lavoro.
Esatto. Occhio. Modulo preferito? Qui giochi? Cioè, per capire che allenatore sarà il Caldirola del futuro, perché oggi da qui usciamo con una certezza.
Ma io ti dico una roba che poi è personale. Non mi piacciono gli allenatori che hanno il loro sistema e lo buttano in tutte le squadre in cui vanno. Io nella squadra in cui vado cerco di adattarlo ai giocatori. Se mettere il trequartista, se mettere meno. Invece quelli che giocano stampino, non lo so.
Ci sta.
Ci sono, hanno la loro idea. Che
assolutamente.
Ne so,
Ma nella tua squadra, cioè nel tuo Monza Reale sul gioco... Reale sul gioco, vabbè, questo vi fa capire quanto per me valga Football Manager. Chi sono i più forti? Li controllate un po'?
Nel Monza?
Sì.
Oddio, sai che non sono andato a vederli.
Flaco com'è?
Flaco sì, però secondo me è perché fa la mezza punta, se non sbaglio. Mettono proprio o centrocampista centrale o mezza punta.
O tre quarti.
A parte che noi giochiamo con un modulo un po' particolare, sì, certo, quindi largo dentro. Però forse sì, Flaco forte.
Vignato come cresce?
Vignato cresce tanto.
E poi Valentin Carboni.
Valentin Carboni, lui
che già l'anno scorso era tanta roba.
Certo.
Già comprato 2 anni fa. qualche carriera. Infatti lo conoscevo già quando...
Io so tutto di te, caro, sì, Valentin, quando sei arrivato in ritiro.
C'è una bella saracca, Valentin Carboni.
Sì, come quando a Benevento a gennaio comprammo Gaich.
Come no?
Certo.
Come
Golfo.
Piacere, piacere. Piacere.
Vieni qua, fatta abbracciare.
Ho già comprato un paio d'anni fa, a parte scherzi. Però,
spettacolare.
Tra l'altro è uscita anche un'intervista, mi sembra, di questa cosa di Gaich.
Su questa casa qui.
Bello, bello. Senti, sul tuo hobby come sta andando questa stagione?
Come?
Sul tuo hobby come sta andando questa stagione?
No, dai, abbastanza bene. Non che mi interessa tanto, perché la cosa principale...
Immagino, posso immaginare, è il tuo Sunderland.
No, dai, insomma, la squadra è buona, un mix di giovani italiani, che penso sia una bella cosa. E... l'anno scorso è stato fatto un grande campionato, quest'anno insomma un po' più difficile, però diamo filo da torcere a tante, ecco. Dai, mettiamola così.
E bello assolutamente. Prima di chiudere, prima di salutarci, anzi prima di arrivare alla crocchetta del gambero, Simone Gamberini scatenato, cosa facciamo, Puma? Il tuo momento del cuore.
Il mio momento del cuore, ragazzi, non ce l'ho fatta a dire di no. Maestro, prego, con la base.
È quel momento lì,
le croquetas maldidas. Noi abbiamo questi occhialini, io e Marco ce li scambieremo, quindi faccio... potete pure indossarli.
Prego.
E qui ci dovete dire proprio spassionatamente, secondo voi, in base a quello che avete visto, secondo quello che pensate, chi dei giocatori attualmente in attività di tutto il mondo, va bene, qualsiasi lega, sì, diventerà allenatore? I più assurdi, però, sì, cioè non ditemi, non so, De Rossi, per dire, cioè, sì, che era abbastanza, o Caldirola ormai, che
esatto,
ormai è chiaro che diventerà allenatore.
Beh, parto io.
Vai.
Per me, sì, su due piedi, Rade Krunic rivoluzionerà il mondo del calcio.
Però come sta guardando?
Krunic,
certo, lì in mezzo al campo vede il
tipo
calcio.
Tipo Petkovic.
Sì, sì, vede una carriera per lui. Rade Krunic.
Sì. Allora, mi piace. Sì, sì. Bravo, bravo.
Ti do gli occhiali, Puma.
Grazie.
Che bello liberarsi di questi occhiali, non si vede nulla.
Faccio io.
Vai.
Ci teniamo le più pepate per dopo. Allora, io dico Declan Rice.
Ah, vabbè, tutti i centrocampisti centrali.
Sì, ma ormai si va in quella, sì, direzione abbastanza. Però poi c'è anche il nostro Greg, che, sì, sta, ci sta, Gregorio Ozzimo, il nostro videomaker, super, che mi ha dato un bel assist. E mi piace molto Federico Chiesa all'Antonio Conte.
Sì, però all'Antonio Conte secondo me no.
Più Declan Rice, forse.
Ok, ok.
Io ce l'ho.
Vai.
Harry Maguire.
Oh,
bellissimo,
bello.
Vince due mondiali, secondo me, da Cittadino d'Inghilterra. Maguire.
Occhio.
Maguire, bello.
Ci risentiremo fra,
esatto, fra, non so, 15 anni. Sì.
Allora, io dico, visto che avete parlato di centrocampisti centrali, i francesi sono degli ottimi allenatori. Io dico Adrien Rabiot, me lo vedo posato.
Sì.
Me lo vedo posato.
Lo vedo proprio così con le braccia concerte.
Non si toglie la giacca lui. No?
Bello. Potete toglierli se
non vedo niente.
Sono
grandi nomi,
Rabiot, Krunic, Maguire e Declan Rice, un po' Chiesa anche.
Un po' Chiesa.
Nelle panchine del futuro.
Mi piace la proposta di Greg.
Bello, ma mai bello quando. Vabbè, ciao.
Vai.
Bello, tutto molto bello, ma mai bello come quando arriva
il gambero. Per la
crocchetta de gambero.
Mentre il mondo va rotoli, io me la godo con Corchetas.
Il nostro Simone Gamberini, bentornato, Gambero.
Ciao ragazzi, gambero. Ben ritrovati.
Cosa ci porti oggi? Sono proprio curioso.
Football Manager è sicuramente il mondo delle storie, perché sul web si trova di ogni. Tutti abbiamo sentito l'anno scorso dell'allenatore del Rennes in Francia, che da grande appassionato di Football Manager è riuscito ad arrivare in Ligue 1, tra l'altro facendo una striscia incredibile di partite senza sconfitta. E comunque è stata una storia ovviamente mainstream e che abbiamo letto un po' tutti in questi mesi. Però ne ho trovate anche altre che sono incredibili.
Croccanti?
Sì, sono incredibili. Allora, parto da tale Jed Cooley, inglese, di 28 anni, che nella scorsa primavera è stato invitato dal San Donato Tavernelle.
Alberto conferma.
Sì, l'ho anche contattato su Facebook.
E aveva scelto questa squadra del partito perché aveva i colori della sua squadra locale inglese, il Dilton Marsh Wanderers.
Okay.
E quindi si è fatto 15.000 chilometri di viaggio per arrivare a vedere la partita del San Donato Tavernelle, che ovviamente l'ha accolto come
un eroe,
come una celebrità, gli ha regalato la maglia del centravanti. Però questo fa capire anche la potenza del gioco, che ti crea quel legame speciale anche con queste piccolissime realtà di altri paesi che altrimenti non conosceresti. Parli di Rochersbury, qui c'è il corrispettivo che è appunto il San Donato Tavernelle. Questo è il lato, diciamo, la storia più sulla scoperta del gioco. Poi c'è quella della pazzia, perché c'è chi si immedesima fin troppo nella storia. Allora, qui parliamo di un ragazzo, si chiama Adam, scozzese, che ha portato in finale di Coppa UEFA, ai tempi, l'Hibernian contro il Wolfsburg. E però era una partita che sentiva tanto, quindi va nell'armadio e si mette giacca e cravatta perché c'era la finale. Inno del club, partita proiettata sulla parete con il proiettore. Vince la Coppa UEFA e urla talmente tanto forte che i vicini chiamano la polizia, e quindi lui, mentre festeggiava la sua Coppa UEFA, viene così invitato ad uscire di casa perché gli arrivano due poliziotti in casa.
Cosa che è successo probabilmente anche a Grealish, ma per altri motivi.
Esatto.
Fa la Champions.
Sì, e poi prima parlavate di carriere del cuore. Io ce n'ho una particolare perché è un po' alla rovescia. Cioè, di solito Football Manager è il gioco che ti fa guardare al futuro, ti fa scoprire le cose che non sono ancora successe. Però ho avuto anche un tipo di approccio al gioco, assieme ovviamente al nostro principe del Twitter calcio, Giacomo Cobianchi, che salutiamo.
Sempre sia lodato.
Di essere un po' retro, ossia giocare ai Football Manager vecchi, quindi anche alcuni titoli che vediamo qui. E una carriera particolare fatta l'anno scorso con l'Arezzo, Football Manager 2005. Arezzo neopromosso in Serie B. Sì. Il fatto è che tu, giocando un gioco di 15 anni fa, conosci come sono andate le carriere e quindi sei molto spinto nel prendere i giocatori che poi diventeranno forti. E quindi ho avuto una serie di flop che in ordine di arrivo sono stati Marek Hamšík, finito nella primavera a giocare, avrà fatto 30 anni in primavera. Poi Claudio Marchisio, che ricordo nell'anno dopo vince il campionato primavera con la Juventus, nel 2005... Nel 2006 vince il campionato, sarà fortissimo. Primavera. Poi è arrivato, un compagno della primavera di Marchisio, Sebastian Giovinco, che all'epoca era nei futuri successivi, diventava fortissimo.
Niente. Via.
Poi, visto che sono un grande appassionato dei giocatori da prendere a parametro zero, prenotarli a gennaio è una grandissima passione, c'era in Croazia un ragazzo, si chiamava Luka Modric. Niente. E poi... E poi dal Barcellona c'era questo Lionel Messi che ha 17 anni, sarà buono? No, la stella della squadra era Gian Pietro Zecchin, che era praticamente...
Che però, buttalo via, Zecchin.
Però era forte Zecchin, ricordo in qualche
Zecchin edizione. Era illegale e Messi era il vice Zecchin. Cioè Messi era il migliore di questi, però era il vice Zecchin. E si giocava a rombo, 4-3-1-2, e dietro le punte c'era Zecchin. Tra l'altro non è che ho perdonato tanto al nostro talento Manuel Pasquale il fatto che non ha voluto rinnovare. E dopo la promozione in Serie A mi ha lasciato a piedi, ho dovuto prendere Mirko Pieri
a sinistra. Certo. Grande anche. Beh, Mirko Pieri,
che salutiamo così.
Sì, salutiamo
sempre caldamente. Grande,
bello, bello lo Gambero, davvero, cioè, ci hai emozionato come sempre, come sempre.
Direi che siamo arrivati a questo punto veramente alla chiusura. Vi ringraziamo sia Panos, grazie mille Alberto.
Grazie a voi, è stato un piacere ricordare tutti questi momenti e tutti quelli che verranno.
Assolutamente, e ringraziamo anche Luca Caldirola.
Grazie a voi,
grande giocatore
piacere.
Di Football Manager, che ricordiamo per hobby fa anche il calciatore del mondo.
Sì, sì. Tempo perso.
Tra un anno ci ritroviamo qua. Tutti d'accordo? Sì, per l'edizione del prossimo anno.
Così vediamo se li abbiamo presi o no questi nuovi talenti. Vermeeren, segnatevi.
Bello.
Grazie Gambero.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo così di solito. Se volete dirlo tutti insieme, diciamo un bel cumbia al 3. 1, 2, 3.
Cumbia!